Buon Kiwi.
Buon Kiwi.
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
Dopo l'episodio delle news della scorsa settimana, dove vi abbiamo parlato delle novità e di quello che sta per uscire, oggi facciamo invece un po' un episodio di recap con le nostre ultime visioni. In realtà l'ultimo precedente a questo risale tipo a fine agosto, credo, quindi ne avremmo di ultime visioni, però ci siamo focalizzate principalmente sulle nuove uscite di ottobre che abbiamo un po' recuperato nello scorso mese. Lanciamo la sigla e iniziamo a raccontarvi. Oggi abbiamo diviso per aree tematiche, cioè prima le serie TV, poi i film. Partirei dal fondo con una delle ultime, veramente ultimissime visioni, di cui tra l'altro vi abbiamo parlato anche nell'episodio delle news, perché in Italia è uscita proprio, credo, a inizio novembre, qualche giorno fa, su sì. Disney Plus. Parliamo di Reboot, che è una serie TV appunto da 25-35 minuti episodi, direi comedy sitcom, sì, credo. E infatti il concept si basa proprio sul fatto che uno studio di produzione, tra l'altro mi sembra che lo esplicitino proprio che sia Hulu,
sì,
decide appunto di riprendere una vecchia sitcom e farne appunto un reboot, quindi con gli stessi personaggi che nel frattempo sono invecchiati e ovviamente dandogli uno stampo più attuale, diciamo così, da 2022 e non più da magari fine anni 90. Penso che abbiate capito più o meno il senso. Ci sono nel cast Keegan-Michael Key, Johnny Knoxville, Judy Greer, insomma, gente secondo me di volto già nota, Rachel Bloom ad esempio, però neanche famosissimi. Ha solo 8 episodi e infatti diciamo che da un certo punto di vista mi è piaciuta, perché appunto si sente molto, cioè si nota molto il distacco tra le due generazioni, tra virgolette, forse di sceneggiatori, non lo so, comunque l'evoluzione che viene raccontata è quella che poi noi viviamo guardando i contenuti, mettiamola così. Quindi soprattutto chi secondo me è già un po' appassionato del settore, comunque vedi anche un po' il behind the scene, la sala proprio di sceneggiatura, le riprese, i vari chuck, quindi piacevole e appunto anche come comicità comunque è divertente, ci sono alcune scene soprattutto che fanno molto ridere. Dall'altra parte ne discutevamo già un po' a microfoni spenti con Chiara 1, che anche lei la sta guardando appunto.
Sì.
Farne solo 8 episodi per una tipologia di serie del genere è veramente insignificante secondo me, ecco, mettiamola così, nel senso che alla fine, essendoci lo stampo della sitcom, non c'è, cioè ovviamente c'è una trama, però non c'è una linea di trama principale e si segue nel particolare quel filone. Ci sono tante sottotrame che seguono i vari personaggi, il loro sviluppo, la loro caratterizzazione, che però hanno tutte più o meno lo stesso peso. Quindi in 8 episodi si riesce a malapena a presentarli, mettiamola così.
A scalfire la superficie.
Esatto. Quindi quando tutto potrebbe diventare interessante e le cose potrebbero iniziare ad evolversi, effettivamente li finisce. E quindi dici, boh, cioè, che prima stagione è? Io spero l'abbiano fatta già con l'intento di continuarla, perché sennò non ha proprio senso. Dall'altra parte, se ci fosse stato davvero questo intento, mi viene da dire, avrebbero fatto più lunga la prima stagione. È anche vero che tante di queste sitcom noi ormai le recuperiamo, cioè di quelle vecchie, noi ormai le recuperiamo a posteriori e quindi magari ne hai 8 stagioni tutti insieme, percepisci meno il taglio da prima stagione che funge un po' da pilot a poi la vera e propria produzione. Quindi diciamo che più che altro sono curiosa di vedere come si evolverà. Per adesso per me è un sì e la consiglio, però ovviamente non è che la puoi trovare illuminante o puoi definirla la serie del cuore dopo 8 episodi da 20 minuti, mm-hmm. Ecco. Sicuramente interessante sia per i personaggi che per la storia in generale. E non so se tu, Kia, vuoi aggiungere altro.
No, confermo tutto quello che hai detto. Alla fine è appunto piacevole, si lascia guardare. Io sono a metà più o meno. Boh, sì, mi sento di consigliarla perché comunque è piacevole, eccetera. Spero che appunto la confermino e che le cose sì, continuino a evolvere, mettiamo
esatto.
Così.
E quindi questa, se volete recuperarla, la trovate su Disney+. Passiamo a un'altra serie Disney+. ovvero The Bear. Di questa mi sembra che ormai sia già passato tantissimo tempo da quando se ne parlava, io
Già.
mi sono convinta con un po' di ritardo in realtà a recuperarla. Questa qua è una serie invece di stampo più drammatico, direi. La lunghezza degli episodi varia molto, ma non supera mai i 45-50 minuti, proprio i più lunghi, ecco, se no siamo sempre sulla mezz'ora più o meno. Protagonista Jeremy Allen White, che appunto conoscevamo già per Shameless, in cui interpretava Lip. E questa serie qua invece racconta di, diciamo, un locale a gestione familiare, tra virgolette, più o meno, nel senso che il proprietario si è tolto la vita e l'ha lasciato in eredità al fratello, che decide di prenderne la gestione, anche se lui, diciamo, che è uno chef veramente molto molto famoso e molto molto bravo, e quel locale lì invece è un po' la paninoteca schifosa dell'angolo a Chicago, ecco, mettiamola così. E quindi c'è un po' questo contrasto tra il modo in cui lui lavora e il posto in cui si ritrova a doverlo fare, adattarsi un po'. Molto, molto interessante, secondo me. La trama è abbastanza semplice, però il modo in cui è raccontata, top, soprattutto come regia, proprio come scelte registiche e di montaggio. All'inizio sembra anche un po' troppo frenetico, non so se è solo il primo episodio o se semplicemente poi uno si abitua e quindi non pesa più, però ci sta anche secondo me con il tipo di narrazione, nel senso un tipo di narrazione che racconta del dentro la cucina, sappiamo com'è il lavoro dei cuochi e quanto si sclera, quindi ha anche senso e motivata la scelta in ogni caso. E poi devo dire che Jeremy Allen White, ma in realtà tutti gli interpreti sono top. Citerei anche Ebon Moss Bachrach, che non conoscevo, però l'ho trovato molto interessante interpretare Richie, il cugino, tra virgolette, del protagonista. E quindi niente, di questa anche sono molto soddisfatta, questa assolutamente la consiglio. Un'altra che probabilmente non mi rimarrà nel cuore, spero continui. Il discorso del rimanere nel cuore è sempre lo stesso, cioè anche questa 8 episodi, alla fine io ho bisogno di un po' di più per affezionarmi effettivamente ai personaggi, e questa li mette giù anche, cioè non dipinge nessuno come il classico personaggio cui uno si affeziona facilmente, sono tutti molto spigolosi anche caratterialmente, ci sono un sacco di attriti, si litiga un sacco, quindi non è facilissimo empatizzare da questo punto di vista. Però la ritengo comunque una delle più interessanti dell'ultimo anno, o forse anche di più, soprattutto tra le drammatiche in cui sappiamo che ormai ci sono i colossi, alcuni stanno andando verso la fine, altri sono tipo Succession, The Crown, ancora avviati, e di novità secondo me è mancato un po' ultimamente, quindi anche per questa mi sento di consigliarla, spero che verrà presa bene in considerazione quando si parlerà di nuovo di premi, però vedremo, ecco.
Ok, allora continuo io con una delle mie ultime visioni. Ho iniziato Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro. Lo trovate su Netflix e è una serie antologica, pensata, diciamo, principalmente per il periodo di Halloween, credo, visto che comunque ha molto stampo del Toro, tipo horror, un po' thriller, così,
Inquietante.
macabro, gotico, esatto, tutti questi bellissimi aggettivi. Confesso che mi mancano gli ultimi 2 episodi, quindi è una recensione un po' a metà, però mi sento di farla visto che appunto è antologica, quindi ogni episodio è a sé stante, non solo come protagonisti e come storia, ma anche la regia, la sceneggiatura e i racconti sono totalmente diversi, nel senso che abbiamo sia due racconti inediti scritti da Guillermo, e però tutti gli episodi sono diretti da una persona diversa. E appunto i protagonisti anche seguono questo filone. È molto difficile fare una recensione, quindi da un certo punto di vista. Devo dire che mi aspettavo molto di più, nel senso che aspettavo da un bel po' questa serie TV, infatti ne avevamo parlato forse in uno dei primi episodi delle news, dove avevamo detto che in uno degli episodi ci sarebbe stato Rupert Grint. E boh, cioè, mi aspettavo molto di più lo stampo del Toro, nel senso molto più, non psicologico, però molto più gotico, molto più strano in realtà. E invece, non lo so, l'impressione che ho avuto è un po' questa cosa si sia andata a perdere, nel senso che nessuno degli episodi al momento mi ha impressionato.
Ok.
e nessuno mi ha dato quel, boh, un po' brividino, un po', cioè più che altro molte cose sono inquietanti, schifosamente inquietanti, quindi che ti fanno dire bleh, che schifo. Però niente di tutto questo, non, cioè, per dire, cioè, ho dormito benissimo dopo, quindi considerando che ero a casa completamente da sola per 2 giorni, quindi ero tipo, boh, sì, ok. Quindi non lo so. Ovviamente ci sono 2 episodi che sono tratti da dei racconti brevi di Lovecraft e quelli forse li ho apprezzati un po' di più come costruzione proprio della storia. Che sono il quinto e il sesto, principalmente il quinto in realtà mi è piaciuto un po' di più. Quello con Rupert Grint, che è il sesto, non l'ho apprezzato particolarmente.
Ok, alla fine tutte queste aspettative sono state deluse.
Sì, un po' deluse, cioè avevo delle aspettative effettivamente molto alte in realtà, quindi forse mi aspettavo semplicemente io troppo. Il quarto è tratto da un fumetto di Emily Carroll, quindi scritto da una donna, e boh, si vede un pochino più psicologica l'impronta, cioè incentrato molto di più sull'apparire, sull'apparenza, sulla percezione che la società ha di te, quindi un po' più psicologico, però mi spiace da dire, è quello che un po' mi ha annoiato di più, quindi non l'ho sentita particolarmente come cosa. E invece i primi tre sono quelli appunto un po' più da stomaco pesante, mettiamola così. Di questi, il primo appunto è di un racconto breve di Del Toro e boh, carino, ma anche questo niente di che. Il secondo è anche il più corto e anche questo non mi ha detto niente. Mentre il terzo, che si chiama L'autopsia, è quello che forse per il momento mi ha convinto di più, sia come complessità della trama, come spiegazione, perché ovviamente, cioè, essendo ogni episodio a sé antologico, cioè non è che può anche esserci lo spiegone, o ti perdi troppo nei dettagli iniziali, appunto che cos'è successo, cosa sta succedendo, eccetera, oppure rimane tutto un po' aleatorio. Questo qua, il terzo, è quello che secondo me, cioè, è stato meglio bilanciato, mettiamola così, tra lo spiegone iniziale, quello che succede e come poi si risolve. E devo dire che non mi è dispiaciuto. Poi si chiama L'autopsia, capirete bene che cosa c'è dentro come contenuto, e quindi, cioè, tipo, a me non ha impressionato, però non so se alle persone che normalmente, boh, non hanno a che fare con la morte, potrebbe impattare un po' di più questo aspetto, non lo so. Nel complesso, comunque, onestamente non so se la consiglierei, perché comunque siamo sempre lì, gli episodi durano almeno un'oretta, tranne appunto il secondo, e quindi, cioè, è comunque impegnativo. Io non so se, infatti, questa cosa mi ha un po' scoraggiato, cioè è passato Halloween, ho perso un po' il mood, non so neanche se la finirò onestamente, perché appunto non mi sento così coinvolta da quello che viene trattato. E quindi non saprei neanche se consigliarla, onestamente. Forse vi direi a sto punto, visto che è antologica, di guardarvi il terzo e il quinto, che sono quelli che mi hanno convinto un pochino di più. Non ho ancora visto il settimo e l'ottavo, per l'appunto, e l'ultimo è di nuovo di Del Toro.
Che sicuro
Magari farò.
ribalteranno il risultato.
Magari, non lo so, magari, cioè, gli darò comunque una chance. Però per il momento per me non è così sufficiente. Registicamente parlando cioè, sono belli ovviamente, gli effetti speciali un po' manchevoli forse, soprattutto nel primo episodio. Boh, forse la darei come sufficiente al momento.
Ok, quindi non proprio imperdibile, diciamo così.
No, esatto.
Va bene. Qui si conclude si concludono le nostre visioni di serie TV, direi, per ottobre-novembre. E passiamo invece molto velocemente ai film, su cui non starei in realtà troppo ad approfondire. Andando sempre a ritroso, cito per primo io Il Colibrì, che ho visto al cinema, film appunto diretto da Francesca Archibugi, quindi italiano, tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi, che aveva vinto il premio Strega, tra l'altro, qualche anno fa. Protagonista Pier Francesco Favino, insieme a Kasia Smutniak, beh, una serie di altri personaggi che si succedono, anche perché è, non saprei come definirlo, un romanzo familiare, un racconto familiare, cioè racconta di questa famiglia in cui poi essenzialmente il protagonista, che è appunto Marco Carrera, fa un po' da perno e si spazia per tutto il film avanti e indietro lungo la sua vita. In questo, secondo me, si percepisce davvero tanto il fatto che sia tratto da un libro, perché riesco ad immaginarmelo, il fatto che il libro appunto fosse scritto a capitoli così, diciamo, che spaziano da un anno all'altro un po' a caso. Devo dire che sì, non è proprio il più lineare del mondo, però non è neanche difficile da seguire come film. E diciamo che appunto racconta un po' principalmente del protagonista e di tutti i personaggi che gli ruotano attorno tra amori, perdite, coincidenze varie. Pensavo che mi sarebbe piaciuto molto meno dal trailer e in realtà mi ha sorpreso positivamente, in alcune cose forse scontato, però comunque, cioè, ti distrugge dentro perché non è un film super positivo, se posso dire, cioè è abbastanza fatto
Ottimo.
di disgrazie. Però ti distrugge dentro nel modo giusto perché poi appunto te ne vai con la lacrimuccia e comunque qualcosa te lo lascia, direi. Quindi alla fine mi ha sorpreso, devo dire. Mi ha sorpreso e lo consiglierei abbastanza. Non aspettatevi appunto un capolavoro. Poi, boh, non lo so, questi film così con il super cast corale, le famiglie, gli incastri, eccetera, eccetera, mi sembrano poi un po' tutti uguali. Però non male, non male. Cambiamo totalmente genere, invece, dal pianto passiamo alle risate, o almeno si dovrebbe, sì, dai, abbastanza, e parliamo di Rosaline o Rosalinda, mi sembra si chiami in italiano, non ho ancora capito bene. Film che trovate su Disney Plus, con Kathleen Dever protagonista, che racconta appunto di Rosalinda, che era la ex di Romeo, mettiamola così, cugina di Giulietta. E quindi racconta un po' la tragedia di Romeo e Giulietta dal suo punto di vista, anche un po' rivisitata, oserei dire, perché appunto è in chiave comedy.
Chi lo sa se è così rivisitata in realtà? Magari, magari
Esatto.
Shakespeare l'aveva pensata proprio così.
Esattamente.
Poi
Chi
il
può
suo
dirlo?
editore ha detto: no, senti, così non va bene, cioè non prendono
Riadatta.
queste cose al giorno d'oggi. E quindi poi c'è stata. Vabbè, scusatemi, basta.
Marioni a caso, Chiara è sotto l'effetto dell'occhio e si sente.
Esatto.
No, a parte questo, che comunque potrebbe essere. Allora, la metterei un po' in quel sottogenere in cui mettiamo anche ovviamente Shakespeare in Love. E poi che cos'altro ci avevo messo? Ci avevo messo anche.
Romeo più Giulietta?
Non
No.
lo so, quella non l'ho visto. Quell'altra che era
Ah.
uscito di Jane Austen su Netflix con Dakota Johnson, Persuasione. Ecco, ci
Ah,
metterei dentro
persuasione.
anche quello. E devo dire che, cioè, perché sono quei film, come dire, storici in costume d'epoca, che però, cioè, che si basano su qualcosa che tutti già conoscono, mettiamo così, a grandi linee almeno, e che sono consapevoli di prendersi in giro, secondo me.
Beh, oddio, Shakespeare in Love più o meno,
Non,
secondo me che ne abbiamo
Shakespeare
una
in
bassa
Love non ho.
considerazione.
Beh, però per alcune cose sì, scusa, c'erano delle battute che per forza sei consapevole di starti prendendo in giro. Cioè, erano messe lì apposta per far ridere, perché sai che stai prendendo in giro quello che stai raccontando, secondo me. Il fatto è che, appunto, poi dipende da come lo fai, perché gli altri due non mi hanno mai convinto. Cioè, sfociavano troppo nel trash. Usi questa scusa del sto rivisitando per farvi ridere, per buttarla poi in caciara e fare battute terribili, che, cioè, se ne va bene una in tutto il film è già tanto. In questo caso, invece, non lo so. Ho trovato che questo tipo di comicità funzionasse abbastanza, per quanto fosse trash, anche in quello, secondo me, era dosato bene e soprattutto. Anche in quello c'era una certa consapevolezza di voler essere trash, quindi sono riusciti a controllare anche questo aspetto qua, secondo me. E quindi alla fine non mi è dispiaciuto. Ovvio che è un film di quel genere lì, quindi definirlo capolavoro forse mi verrebbe un po' difficile a prescindere proprio per il genere. Però l'ho trovato piacevole comunque, cioè lo consiglierei se cercate qualcosa di leggero, che faccia ridere,
È
di
quello,
stupido.
perché secondo me la differenza sta proprio in quello, nel senso che quando uno sceglie Shakespeare in Love, sceglie qualcosa che dice wow, cioè io mi aspetto
Forse
qualcosa che mi
sì. Sì.
emozioni, eccetera, e poi rimani profondamente deluso. Mentre invece in questo caso tu scegli qualcosa consapevole del fatto che sarà trash, consapevole del fatto che molto probabilmente o non ti piacerà o se ti piacerà lo farà perché appunto è stupido. E quindi, cioè, alla fine non ti delude neanche così tanto. Cioè, a me è un po' spiaciuta per la, diciamo, per il finale, tra virgolette, cioè nell'ultimo giro di boa,
Sì.
però per il resto l'ho trovato abbastanza sagace e carino.
Sì,
Cioè,
esatto.
non mi ha fatto così schifo, dirò. Poi, vabbè, personalmente avrei preferito un altro sviluppo, soprattutto in un certo frangente, però, vabbè, lì abbiamo ecceduto un po' noi con la
Esatto,
stupidità.
sì. Decisamente.
Però no, dai, nel complesso tutto sommato è stato carino.
Sì, no, anche gli interpreti alla fine capaci. Anche secondo me il tipo di comicità che ormai, cioè, giustamente bisogna saperla fare bene. Questo l'ho trovato attuale e on point, a fuoco, diciamo, su questo. Cioè, hanno scelto la strada giusta, forse, per far ridere, ecco.
Sì, poi appunto è quella comicità che non spiace mai perché non è volgare, non è
Esatto.
troppo sui doppio sensi, anzi quasi per niente. Alla fine è piacevole, mettiamola così. L'unico problema che hanno avuto, secondo me, è stato un po' col fuso orario mentre giravano questo film, tra la notte, il
Vero,
giorno, il
a
crepuscolo,
caso
l'alba.
cambiava così un po'.
Sì, totalmente a caso. Però vabbè, dai, possiamo passarci sopra.
Esatto.
Chi lo sa com'erano le ore di luce nel 1500?
Infatti, magari chissà se era a valle o a Monte Verona, quali
Esatto.
erano le sue ore di luce e quali quelle di buio. E ok, concludendo l'episodio, cerchiamo di stare sempre sui 25 minuti e di non sforare troppo. Io nomino ancora Everything Everywhere All at Once, sono riuscita ad andare a vederlo al cinema, il film scritto, diretto e coprodotto dai due Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Loro avevano già diretto Swiss Army Man. Questo film, diciamo che è stato super 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 acclamato in America perché forse un po' inaspettatamente era andato benissimo al botteghino, aveva fatto parlare un sacco. Io direi giustamente, è un film che sicuramente confonde e scombussola inizialmente perché è totalmente fuori da ogni logica, però ha un suo senso, ecco, diciamo che questo è un po' il contrasto. Lo consiglio assolutamente, forse direi di recuperare prima l'altro degli stessi registi perché così ci si abitua già al tipo di pazzia, perché delle cose sono veramente tanto assurde, ma non solo cioè non solo a livello di trama, proprio, cioè alcune scelte sono stupide e basta, forse. E dici, uno non può aver scelto veramente di fare una cosa così stupida e raccontarla, e poi alla fine funziona anche, è quello il fatto. In questo secondo film trattano il concetto di multiverso, e forse è il film che l'ha fatto meglio in assoluto, poi da quando la Marvel ha aperto questo capitolo e inizia ad essere molto più usato come concetto, ecco, in generale. Ci stiamo abituando sempre di più a parlarne, eccetera, eccetera. Qua riescono a spiegarlo veramente bene, cioè si capisce che cosa intendono e come lo sfruttano ai fini della trama. Non lo so, cioè è difficile da spiegare, forse prima o poi se Chiara lo recupererà faremo poi un episodio incentrato
Assolutamente
su
sì.
questo perché c'è veramente un sacco da dire ed è anche difficile secondo me ad analizzarlo perché, cioè è chiaro, però comunque ha tantissime cose al suo interno, quindi ce n'è di roba da dire, da analizzare, eccetera. Assolutamente recuperatelo, però siate pronti appunto al no sense, alla pazzia, cioè non aspettatevi una cosa di quelle che vince l'Oscar, eccetera, cioè assolutamente qua si sente che è tutto un altro tipo di produzione e che non è fatto come un colossal, ecco, ma è solo per raccontare quella storia lì che i registi volevano raccontare.
Beh, ma ormai i Colossal non vincono più l'Oscar, Chiara.
Questo è vero. Infatti mi rimane un po' il dubbio su che cosa capiterà a questo film. Vedremo, perché comunque appunto a livello di botteghino è andato benissimo. Io non penso che le attrici avranno chance, cioè Michelle Yeoh, che sicuramente è la protagonista indiscussa, secondo me si potrebbe nominare anche Jamie Lee Curtis come non protagonista, cioè non nominare nel senso che finisce tra le nominate, però la nomino perché ha un ruolo molto particolare all'interno del film, che potrebbe spiccare, ma non credo a livello di nomination, eccetera. Boh, non lo so, sicuramente film interessantissimo, se avete voglia di qualcosa di diverso e di nuovo, questo è quello che state cercando. Andando invece sul classicissimo, concludo qua l'episodio con See How They Run. Anche questo l'ho visto al cinema lo stesso giorno, tra l'altro dell'altro. Giallo super classico stile Agatha Christie con Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, super super cast. Questo appunto giallo classicissimo. Tra l'altro all'interno della trama si parla anche proprio di Agatha Christie, dei suoi romanzi, delle sue opere e c'è anche proprio Agatha Christie all'interno del film.
Assurdissimo.
E quindi più classico di così non si poteva. Non è un film che sconvolge, particolare perché spesso abbiamo la non so come si chiama, doppia camera, cioè due inquadrature affiancate che ci fanno vedere cose
Ok.
diverse contemporaneamente e viene sfruttato un sacco all'interno del film. Non dà fastidio, però appunto risulta un po' strano, anche perché ovviamente il rapporto su schermo affiancando due inquadrature si cambia tutto, cioè hai scene più piatte e lunghe. A parte questo, appunto, piacevole, cioè mi fa pensare a una di quelle cose che se hai voglia una sera d'inverno di guardarti la cosa super classica che ti fa sentire a casa, ti guardi uno di questi gialli qua. Quindi in questo riesce totalmente nel suo intento. Poteva comunque, secondo me, essere fatto un po' meglio in alcune cose, essere scritto forse un pochino meglio, per renderlo proprio il top, cioè uno di quei film che magari mi sarei comprata al DVD e ci sarei rimasta super affezionata. Anche nei personaggi, secondo me, qualcosa non funziona del tutto. Però in linea generale, comunque la sufficienza ce l'ha sicuramente e consigliarlo, appunto, forse lo consiglierò nel momento in cui uscirà poi il DVD, cioè non il DVD, però magari verrà messo su qualche piattaforma di streaming, così quello sicuramente.
Ci sta.
Secondo me non è per forza da cinema, ecco. E buon, direi che per queste ultime visioni possiamo chiudere qui. Non abbiamo altro da segnalarvi, direi.
No, al momento
Quindi
proprio no.
vi aspettiamo su Instagram a KiwiPod, così ci confrontiamo su queste nostre ultime visioni. In descrizione all'episodio trovate anche tutti gli altri nostri riferimenti per gli altri social, Twitter, Letterboxd, eccetera. Noi ci sentiamo giovedì prossimo alle 7 di mattina con un nuovo episodio che, come al solito, potete trovare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Podcast Addict, insieme a tutti quelli vecchi che già potete recuperare. Per oggi è tutto. Ciao ciao!
Ciao ciao!